Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Ancora una volta rivolgo a tutti voi che mi ascoltate un carissimo ed affettuoso saluto. Siamo di nuovo insieme. Le settimane passano in fretta, vero? Siamo di nuovo insieme per osservare da vicino il comportamento di Gesù, per imparare da Lui, perché abbiamo veramente tanta voglia da imparare di Lui, come comportarsi, come pensare, come agire, come parlare. Partiremo la nostra riflessione oggi da questa domanda: che cos'è un bambino? Per molti è semplicemente un uomo in divenire, ossia qualcuno che un giorno diventerà un uomo. Per altri è solo una forza lavoro da sfruttare, perché costa meno degli adulti. Per altri, purtroppo, e questo è grave, il bambino è un oggetto sessuale, docile e remissivo. Per molti è qualcosa di fastidioso, è meglio non averne tra i piedi. Ma per fortuna non è così per tutti. Ieri, per esempio, nella via dove abito, due giovani mamme con in braccio i loro relativi cuccioli chiacchieravano visibilmente soddisfatte. Mentre mi avvicinavo a loro, ho pensato a quella donna dell'antica Roma che definì i suoi figli i miei gioielli. Mi sono accostato alle due mamme e le ho detto: ecco due mamme soddisfatte che mostrano i loro gioielli. Quanti genitori pensano ai loro figli equiparandoli a dei gioielli? Torniamo al tema delle nostre riflessioni e cerchiamo di scoprire quale fosse il rapporto di Gesù con i bambini. Leggiamo un testo nell'Evangelo.
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande del regno dei cieli. E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare.
Leggendo i Vangeli ci accorgiamo che i discepoli non erano molto diversi da noi. Le stesse paranoie che caratterizzano l'uomo di oggi erano normali anche in loro. Una delle fissazioni più frequenti è senza dubbio quella relativa alla grandezza. Chi è il più grande? Chi è il più forte? Chi è il più bello, bravo, buono, eccetera? Più è una parolina di sole tre lettere che può essere un avverbio, aggettivo, sostantivo e che affascina tanto l'uomo. A Roma, per esempio, er più indica il massimo dei massimi, il non plus ultra dell'essere umano. Quante strade ha percorso l'uomo per arrivare al traguardo di essere più in qualche cosa? Certo, uomini come Nerone, Torquemada, Stalin, Hitler sono diventati dei più, ma spero che abbiano pochi imitatori. È qualcosa di innato in noi che spesso ci porta a fare delle conquiste, come la scalata dell'Everest o arrivare i primi sulla Luna. La spinta a essere più non va demonizzata e nemmeno repressa, non è sempre negativa. Infatti, nell'episodio che stiamo esaminando, Gesù non reprime il desiderio di essere più grandi, ma indica una diversa grandezza, indica una strada diversa per raggiungere la grandezza. Quali sono, per esempio, i parametri indicati da Gesù per valutare la grandezza di una persona? Queste sono le sue parole. Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, poi ancora, chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. Il bambino è la misura giusta per la grandezza, secondo Gesù. Volete diventare grandi? Diventate piccoli. Questo è il nocciolo della questione, del discorso di Gesù. Ma piccoli in che modo? come vedremo, piccolo non è sinonimo di infantile o deficiente. Alcune domande ci aiuteranno a comprendere meglio il testo. A proposito delle domande, io le definisco i miei servitori perché mi aiutano a scavare nel testo biblico per comprendere sempre meglio, sempre di più, ciò che l'autore sta affermando. Allora, perché occorre essere piccoli per diventare grandi? Quale verità si nasconde dietro alle parole del Maestro? Gesù parla anche di un cambiamento. Com'è possibile realizzarlo? Allora, perché essere piccoli? Che cosa aveva in mente Gesù quando indica il fanciullo come parametro di vera grandezza? Che cosa caratterizza il bambino? Primo, la disponibilità all'ascolto e all'apprendimento. La mente del bambino è ancora aperta, molto curiosa, avide di sapere. I suoi perché hanno il punto interrogativo, non quell'esclamativo. Il bambino non si sente arrivato, non ha la presunzione di sapere tutto. La mente del piccolo ha ancora tanto spazio bianco dove Dio può scrivere i suoi pensieri. La conversione, l'abbiamo già detto altre volte, è definita con la parola greca metanoia, che è cambiamento del modo di pensare. Questa metanoia è realizzabile solo se la nostra mente è ancora aperta a tutto ciò che il Signore vorrà rivelarci. La vera grandezza sta nella disponibilità di conoscere più che in ciò che conosciamo. Il secondo ingrediente è la consapevolezza della propria debolezza. Il bambino non si vergogna di chiedere aiuto perché sa di averne bisogno. Quanti uomini ho conosciuto che preferiscono affondare piuttosto che chiedere aiuto? Io stesso, in un periodo di depressione, ho realizzato come mai prima di allora, il bisogno di aiuto. L'ho chiesto, e non solo a Dio. L'ho ricevuto e sono uscito indenne dalla fossa in cui ero caduto. Non c'è dubbio che l'Apostolo Paolo sia stato un grande personaggio. Non è forse perché, fra le tante cose, ha riconosciuto la sua debolezza e la sua dipendenza da Dio? Così si esprime in una delle sue lettere. Egli mi ha detto, si riferisse al Signore, la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amor di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Nella sua debolezza trova la forza di Dio. Provo a illustrare questa verità con un esempio. Se io cado in acqua e non so nuotare, all'arrivo di un soccorritore che è lì, che mi ha preso, la cosa migliore che io possa fare è quella di stare fermo, di non agitarmi, perché in questo modo intralcerei la sua opera di salvezza. Devo rendermi conto della mia incapacità e affidarmi completamente nelle mani di Dio. In un mondo di maci che vantano la loro forza, che mostrano i loro muscoli, realizzare la consapevolezza di essere deboli, fragili e bisognosi di Dio e degli altri non è molto popolare. Anche qui sta la vera grandezza. Poi un terzo ingrediente, diciamo così, della personalità del bambino è l'assenza di malizia. La malizia è, secondo il vocabolario, la disposizione ad agire deliberatamente contro l'onestà, la virtù, la giustizia. Anche se il bambino compie azioni che portano, questo lo constatiamo sempre, che portano il marchio del peccato, non c'è in loro l'intento di agire deliberatamente. Nel suo esame dell'animo umano, Paolo usa queste parole poco lusinghiere. Dice: sono ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode e di malignità. Troviate queste parole nella lettera ai Romani, capitolo 1, versetto 29. E altrove sempre Paolo esorta: fratelli, non siate bambini quanto a ragionare, siate pur bambini quanto a malizia, ma quanto a ragionare siate uomini compiuti. Alle sue parole, le parole di Paolo, fanno eco quelle di Giacomo, che afferma: perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. E poi ancora quelle di Pietro: fate questo come uomini liberi, che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Per quanto riguarda la malizia, gli autori ispirati sono sicuramente sulla stessa linea. Questi passi che abbiamo letto non hanno bisogno di commento, ma è necessario però rifletterci seriamente sopra. Vorrei solo evidenziare ciò che Paolo ha scritto, associando ai bambini l'assenza di malizia. Anche nell'assenza della malizia, ossia l'intenzione consapevole di fare del male, di trovare il male dappertutto, c'è la vera grandezza. In uno stupendo passo dedicato all'amore, Paolo scrive: l'amore non addebita il male. In altre parole, l'amore, quello vero, è benevolo, non compie il male, non pensa il male. non ha in sé la malizia, per questo motivo è sempre pronto a pensare il bene degli altri e a non imputargli del male. Il verbo qui, il verbo greco usato, lo logizetai, dà l'idea di tenere i conti, di annotare qualche cosa per rendere conto a qualcuno. L'assenza di malizia, perciò, ci impedisce di tenere la contabilità dei torti subiti. Lasciatemi aggiungere un pensiero. Quando Paolo esorta a essere come bambini riguardo alla malizia, aggiunge che non bisogna essere tali in quanto al ragionare. Non si tratta perciò di essere degli immaturi, dei sempliciotti che credono ad ogni cosa, ma di avere una mente capace di ragionare senza il condizionamento della malizia. Sì, perché la malizia condiziona il nostro modo di pensare e di agire, più di quanto possiamo immaginare o pensare. Ho avuto 3 figli e ho 4 nipoti e mi sono accorto che la malizia, purtroppo, cresce con l'età. È triste constatarlo, ma è così. Ciò che è più triste è che noi, non sempre ma spesso, associamo l'essere maliziosi a una forma di crescita. Una forma di crescita mentale, ed è come se affermassimo che per diventare grandi occorre diventare maliziosi. No. Secondo Gesù, la vera grandezza si dimostra nell'assenza di malizia, che è purezza, purezza di pensieri, purezza di intenti. Ripeto, però, non essere maliziosi non equivale a essere creduloni e ad accettare tutto per vero ciò che ci viene detto, ciò che ci viene raccontato. Pur nell'assenza di malizia, Gesù ha smascherato chi, in particolare i farisei, che nella loro ipocrisia erano doppi, chi si presentava come agnello, ma sotto quelle vesti era un lupo. E mette in guardia pure noi a comportarci come lui. Quindi la malizia non è accettare per vero, per buono, tutto quello che ci viene riferito, ci viene detto. Un'ultima frase nel discorso di Gesù: ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Gesù, come vedete, non è tenero verso chi scandalizza un bambino. Un bambino, ripetiamo in senso lato, tutti semplici. È facile scandalizzare un semplice. È facile raggirarlo, proprio perché a causa dell'assenza di malizia è pronto a credere ciò che gli viene detto. A proposito di questo, mi viene in mente un episodio della mia vita, un episodio curioso, un episodio che a ripensarci mi fa ancora sorridere. Era d'inverno ed era piuttosto freddo. I miei nipoti, ancora piccoli, avevano trovato del ghiaccio in una pozzanghera. L'avevano raccolto e mostrato anche con un certo orgoglio. Io, che in quel giorno ero in vena di scherzi, gli dissi che quello che avevano in mano non era vero ghiaccio. Mi guardarono con uno sguardo interrogativo e allora proseguì, cercando chiaramente di mantenere un viso serio. Vedete, gli ho detto, potete provare se questo è ghiaccio vero, se è ghiaccio buono, mettendolo nel forno caldo. Se si scioglie, non è ghiaccio buono. Corsero a casa, sempre con quel pezzo di ghiaccio in mano, chiedendo subito alla mano di accendere il forno perché dovevano fare l'esperimento. Potete immaginare la reazione della loro mamma. Ma loro risposero alle sue obiezioni in questo modo: ma ce l'ha detto lo zio Gianni! La mia parola per loro aveva un senso e non potevano dubitare. Naturalmente poi gli spiegai che si trattava di uno scherzo e la cosa finì lì. Capite? Capite quanti danni si possono fare nella mente di un bambino o di una persona semplice? E quanti guai sono stati fatti, in particolare in campo religioso? Non so quanti di voi hanno visto il film Luther, un film che raccomando di vedere. È la storia del riformatore tedesco Martin Lutero. Una delle scene più forti del film è quando il monaco Tetzel, mandato dal Papa, cerca di convincere la folla sulla necessità di acquistare le indulgenze. Avevano bisogno di soldi per fabbricare la Basilica di San Pietro. Quindi mi ricordo che in questa opera di convinzione Tetzel, appunto sulla necessità di acquistare delle indulgenze per far uscire dalle fiamme del purgatorio l'anima di una persona cara. Ed è proprio una delle scene più forti del film. Era sicuramente un maestro nell'arte subdola di carpire la mente dei semplici. Come genitori e come nonni, come persone che vivono in un contesto ecclesiale e sociale, stiamo attenti. È facile, sia con il comportamento, sia con le parole, scandalizzare chi si trova in una posizione di maggiore, come dire, di maggiore fragilità. Per concludere, diciamo che una fede semplice, ma non sempliciotta, una fede senza arzigogoli, senza malizia, una fede con tanta capacità e voglia di apprendere, è quella preferita da Gesù. E io vi auguro con tutto il cuore di avere una simile fede. Vi abbraccio, vi saluto, a risentirci alla prossima volta. Ciao a tutti.